Cari radioascoltatori e radioascoltatrici, una nuova puntata di 12 PM, il mezzodì contemporaneo, sempre su Radio Arte. Quest'oggi per me è davvero un grandissimo piacere poter dialogare con uno dei protagonisti indiscussi della scrittura di ricerca in Italia e non solo. Sto parlando di Marco Giovenale. Ciao Marco!
Ciao Andrea, ti ringrazio e ringrazio la Radio Arte di questa ospitalità.
Grazie a te. Marco Giovenale è artista, scrittore, scrittore asemico, glitch artist, editor e traduttore. È uno dei coordinatori del Centro di Poesie e Scritture Contemporanee di Roma, città in cui risiede, e tra i fondatori di GAM è all'attivo numerose pubblicazioni, tra cui ricordiamo La Casa Esposta, Shelter, Strettoie, Le Carte della Casa e l'appena uscito La Gente Non Sa Cosa Si Perde per Tic Edizioni 2021. Ecco Marco, inizierei questa conversazione con te proprio da qui. La gente cosa si perde quando si parla di scrittura di ricerca? Ci daresti qualche coordinata al riguardo?
Se pensiamo che la scrittura di ricerca, l'espressione scrittura di ricerca ha una tradizione abbastanza lunga, abbastanza ampia, e forse le prime tracce di un'idea di recherche di, a parte ovviamente Proust, che però cercava il tempo perduto, possiamo rintracciarle nell'espressione musique de recherche in Francia negli anni 40, e poi tra ricerca letteraria, poesia di ricerca, scrittura di ricerca, scritture di ricerca, il Novecento è stato ricco abbondantemente di espressioni appunto di legate a questo modo di dire. E tra soprattutto gli anni 60 e oggi non c'è stata quasi soluzione di continuità, pur nelle diversità evidentemente delle accezioni e delle modalità di intenderla. Quindi in realtà, volendo, se ci fosse una attenzione più forte da parte dell'editoria e direi della distribuzione / editoria, soprattutto negli ultimi diciamo 20-30 anni, a questa espressione, a questo modo di intendere la letteratura, avremmo gli scaffali stracolmi di cose, e a volte ce ne sono, va detto, non ci si può troppo lamentare, soprattutto sul fronte artistico. Sul fronte della poesia o più in generale della letteratura il discorso cambia, perché soprattutto in Italia diciamo che un po' forse la scintilla della fiamma è nata con il celeberrimo episodio dello scontro tra Pasolini e Sanguinetti nel 1957 sulla rivista Officina, e da lì in avanti tutta una quantità di ostilità si sono aperte tra fronti invece, diciamo così, più lirici e fronti di ricerca, o allora si diceva avanguardia, o si è detto anche sperimentazione, tante sono le espressioni. Non si può generalizzare, non si può fare certo di tutta un'erba un fascio, però è di fatto... Si deve ammettere che la linea distributivamente più presente in libreria, e non a caso, per scelte molto precise appunto dell'editoria e della distribuzione, non è certo quella della ricerca. Quindi la gente si perde molto semplicemente del panorama che esiste, e che esiste non solo in Italia, nel mondo ci sono centinaia, se non migliaia, di siti, riviste, addirittura dipartimenti universitari, addirittura scuole, e non parliamo poi di autori, ovviamente, di libri che fanno della sperimentazione, insomma, un linguaggio ormai acquisito, come succede nelle altre arti, come succede nella musica, come succede nell'arte, che appunto non a caso chiamiamo contemporanea per distinguerla da un altro tipo di arte, o arte appunto, diciamo, moderna, ecco. E appunto, ecco, questo è quello che potrebbe perdersi la gente, anzi che si perde di fatto.
Sì, esatto. Senti, e dalla quella famosa diatriba che tu a cui accennavi poco fa, cioè tra Pasolini e Sanguinetti, credi che in Italia, stando sull'Italia principalmente, credi che in Italia abbia prevalso, almeno fino a ieri, perché forse oggi lo scenario sta un po' mutando, ma la linea lirica su quella sperimentale da un punto di vista chiaramente politico o comunque di piazzamento di mercato?
Sì, è assolutamente chiaro ed evidente. E la differenza forse tra le due linee è proprio quella di valutazione del senso di farsi veicolare o meno da un certo tipo di editoria, e attualmente direi sempre le due cose insieme, editoria e distribuzione, ossia la diciamo, poesia lirica è una generalizzazione che io stesso, come sai, uso malvolentieri, però ci aiuta un po' a circoscrivere un ambito che può essere forse più propriamente, ma altrettanto difficilmente definito come scrittura assertiva. Ecco, la scrittura assertiva ha sempre, proprio per il fatto che dà al lettore ciò che il lettore già si aspetta, dà appuntamento al lettore in luoghi, in tempi che il lettore già conosce, in luoghi retorici che sono già frequentati, sono stati stabiliti spesso proprio da una tradizione che al tempo era sperimentale del Novecento. Quindi ecco, la scrittura assertiva è in qualche modo sempre comunque necessitata ha bisogno proprio, ha una necessità fortissima di farsi appoggiare, o comunque è entrata a radicarsi fortemente nella grande distribuzione, nell'editoria maggiore, cosiddetta maggiore. Invece la fortuna o il limite, ma a mio avviso invece il pregio della ricerca, è quello di affidarsi spesso ad avventure completamente indipendenti, fuori dai circuiti normali della distribuzione, oggi fortemente aiutati, tra l'altro, oggi fortemente aiutata questa indipendenza dal web, dalla rete, esatto.
Certo, infatti questo mi interessa molto, ma mi sembra proprio così, cioè che mentre diciamo la tradizione lirica classica si affida ancora a quello spazio rimastole, no, conservato riguardante l'editoria e alcune riviste, invece la ricerca si affida sempre di più, diciamo, ai nuovi mezzi, quindi c'è una ricorsività a più mezzi da parte della ricerca, mentre invece la lirica è sempre posizionata sullo stesso livello. Invece la ricerca utilizza, come dicevi tu, la commissione con l'arte contemporanea, l'installazione e soprattutto anche il web moltissimo, sono nate moltissime riviste, no? Diverse riviste che si occupano, diverse realtà che si occupano di ricerca, anche in Italia. Ecco, allora dico, si registra, tu trovi che si registri un momento di passaggio, o meglio, trovi che c'è della speranza da questo punto di vista, o no?
Sì, va decisamente. Pensare al panorama, per esempio, già degli anni 90, e pensare al panorama che si è creato con l'esplosione dei blog, prima dei siti grosso modo nello stesso torno di anni, e poi assolutamente di Facebook e degli altri social network a partire dal 2003 in avanti, ecco che è un po' la data che convenzionalmente si assume per dar conto di questi fenomeni, che non sono soltanto distributivi, ma sono anche di incisione sul lavoro stesso. Se pensiamo che appunto negli Stati Uniti, infatti nasce già a cavallo tra i due millenni, nasce la pratica del googlism, può nascere proprio perché esiste un motore di ricerca che si chiama Google. Quindi ogni strumento non è soltanto uno strumento, è già una introiettata modalità di espressione e di lavoro sulla plasticità della parola e sulla plasticità delle arti in generale. Quindi assolutamente sì, a me sembra che lo stiamo dimostrando in questo momento, lo dimostrano i siti e i luoghi dove appunto la parola può avere una distribuzione, una presenza ben diversa da quello che era invece semplicemente in un universo tutto e solo cartaceo, che tra l'altro per banalissimi problemi di trasporto, stoccaggio, distribuzione, eccetera, ha dei costi che chiaramente soltanto un certo tipo di industria può permettersi, un'industria che appunto negli anni 80 ha fatto bene i suoi conti, ha abbracciato una scrittura che poteva essere più facilmente smerciata, e quella ha deciso di promuovere, con conseguenze molto gravi anche oltre che sul piano educativo, anche sul piano semplicemente dell'orientamento della critica, che non a caso, salvo gloriosissime eccezioni che ci sono state in questi ultimi anni, è una critica che è stata nel passato fortemente tarata su un certo tipo di scrittura assolutamente cheta e serena e serenamente adagiata sulla linea.
Perciò ti dico, nel lungo periodo, no? Nel lungo periodo forse stiamo già assistendo, no, ad una, come dire, ad una virata, sicuramente una virata di un certo tipo, perché mentre la ricerca si utilizza quelli che sono i mezzi, diciamo, più contemporanei, invece la lirica sta sempre ad utilizzare, piazzata su quello spazio rimastole che conserva, ma che col tempo potrebbe scapparle di mano.
Certo, salvo poi ecco, far uso essa stessa di siti, eccetera, ce ne sono tantissimi anche di siti che si occupano di scrittura assertiva, però da capo usano il mezzo, cioè lo prendono come uno strumento. Prima c'era la rivista, adesso c'è il sito. E invece la ricerca consiste anche nel mostrare ciò che sta sfidando e mettendo in crisi lo stesso strumento. Pensa appunto all'esperienza del glitch che non usa, ma sconvolge la trasmissione delle immagini.
Parlando di questi luoghi dove si fa ricerca, tu hai fondato uno dei maggiori luoghi assieme a Gerardo Bortolotti, Alessandro Broggi, Massimo Sanelli, Michele Zaffarano nel 2006, ovvero parliamo di GAM.org, che è uno degli spazi della rete dove la ricerca sicuramente trova spazio. Sul sito di GAM si definisce una galleria d'arte moderna, letterature, criticismi, installazioni, post-poetry, academic writing, ricerca. Sempre sul sito di GAM si può leggere, non è né una rivista né un editore, da ospitalità alla ricerca, tutto qui, bassa fedeltà, bassa risoluzione, frammenti, installazioni, non performance, non spettacolo. Ecco, com'è nata questa esperienza e come si è sviluppata nel tempo?
Io faccio sempre questo esempio, è come se una generazione di persone che poi si sono riconosciute grosso modo in alcuni dei nomi che hai fatto, in molti altri peraltro, fosse stata costretta al silenzio dal panorama a dir poco deprimente degli anni 90. Questo non lo dico soltanto io, lo dicono anche autori, lo dicevano autori francesi, lo dicono tuttora, con cui siamo spesso in contatto noi della redazione di GAM. Mentre in Francia all'inizio degli anni 80 già, ma poi soprattutto negli anni 90, una fortissima reazione aiutata anche dal tipo di assistenza che ha da parte dello Stato l'editoria in quel paese aveva, mentre appunto in Francia c'era stata una forte reazione alla dilagare delle scritture assertive, liriche, contesto italiano la cosa non era possibile, quindi molti che iniziavano a guardarsi intorno negli anni 90 e non trovavano un panorama che a loro confaceva, con cui non si sentivano assolutamente in sintonia, dovevano per forza, gioco forza, tacere, chiudersi in piccoli gruppi e via così. Con invece appunto il passaggio dal XX al XXI secolo ci siamo trovati in mano degli strumenti che effettivamente permettevano a molte individualità che si erano un po' chiuse a riccio, io sono uno di quelli, non soltanto di espandere il proprio discorso e di confederarsi, appunto fondare un sito come GAM, ma prima ancora e meglio, l'immagine sembrerà un po' bizzarra, ma credo che renda, proprio di mettere la testa fuori da questo terreno di, come dire, di letargo e riconoscersi, cioè come se fossimo delle talpe che hanno scavato sotto gli anni 90, all'inizio del nuovo secolo, abbiamo tirato fuori la testa e abbiamo visto intorno a noi che c'era un sacco di gente che ha fatto la stessa cosa, ma tanta soprattutto non in Italia, ma nel mondo. I paesi anglofoni e francofoni erano quelli che noi riuscivamo a raggiungere per via, ovviamente, della lingua che conoscevamo, ma io non stento a credere, in parte ne abbiamo più che esperienza diretta, che anche in altri paesi, adesso mi viene in mente la Svezia, ma sicuramente anche altre nazioni hanno avuto molti la stessa esperienza. E quindi nel 2003, attraverso blog individuali e poi con la frequentazione, lo scambio dei testi, la traduzione soprattutto di materiali che venivano principalmente, come ripeto, dalle aree statunitense, francese, canadese, belga, abbiamo iniziato a dire: ma qui il materiale è tale che un sito è il minimo che noi possiamo fare, dovremmo in realtà fondare più case editrici per tenere testa a tutto quello che ci sta invadendo. E così è nato GAM.
Sì, e poi un'altra esperienza invece a cui tu hai partecipato è quella di Exit.
Sì, esatto.
Hai fondato questa realtà, se non ricordo male, anche grazie a Marangela Guatteri, che abbiamo intervistato qualche puntata fa, e Giulio Marzaioli e Parano, che è anche in GAM.
Sì, esatto. Dunque, Mariangela Guatteri anche ora, cioè in realtà già da anni, è parte integrante della redazione di GAM. Tornando da Verona, da una lettura che avevamo fatto insieme, Mariangela e io abbiamo iniziato a parlare di questo clima che appunto nel 2013 era abbastanza pesante, di a dir poco, da capo sempre restaurazione, che continuava, non è che, voglio dire, la nascita di GAM abbia improvvisamente capovolto il panorama, sicuramente ha dato uno scossone, come anche la pubblicazione di Prosa in Prosa nel 2009, però il clima non era particolarmente cambiato e c'era molta difficoltà ad avere interlocuzione con alcune strutture, anche se molto ascolto ci veniva dato, non possiamo certo lamentarci di questo, soprattutto per il clima che si respirava. E però abbiamo pensato, perché non facciamo noi un festival, non un festival, mettiamo insieme una serie di materiali non convenzionali, materiali fuori contesto che appunto quindi in qualche maniera anche giudicano o si pongono all'esterno del contesto normale che abbiamo intorno. E questa cosa qui è con immediatamente il contatto con Michele Zaffarano è diventato il progetto di fare questo ex.it, che voleva dire da una parte che l'ex moto da luogo, quindi in latino, si viene comunque dall'Italia, si viene dall'Italia, ex Italia, ma nello stesso tempo si è anche un po' ex italiani e si exit, si esce dal contesto nazionale.
Qui da 12 PM abbiamo già parlato di scrittura semica, te con Martina Stella e con Francesco Aprile. Allora io vorrei chiederti se ci parli della tua pratica riguardo la scrittura semica. Tra l'altro ci terrei a ricordare a chi ci ascolta che proprio l'anno scorso è uscito un tuo libro davvero molto particolare e che mescola due elementi centrali nella tua ricerca: il ricorso al glitch e la scrittura semica. Sto parlando di Glitch Asemic, pubblicato da Post Asemic Press e accompagnati da testi critici importanti, tra cui una firma anche di Kenneth Goldsmith.
Sì, il libro nasce dalla generosità, dall'attenzione al mio lavoro e come al lavoro di tantissimi altri artisti e autori, di Michael Jacobson, statunitense, che da anni si occupa del campo, da artista, da promotore, da curatore di mostre, ma adesso anche da qualche tempo come editore. E mette insieme due pratiche che mi interessano, almeno la Semic almeno dal 2006 e il glitch molto più recentemente, diciamo sarà meno di 10 anni che me ne occupo, che sono entrambe due pratiche che hanno a che fare con la distorsione, con l'inceppare il senso, far saltare le sillabe, far saltare a volte anche la comunicazione in senso generale e far saltare anche la nitidezza, la chiarezza delle immagini. Tu prima leggevi appunto la descrizione del sito GAM un po' ci tenevo, almeno soprattutto ci tenevo io e ci teniamo in parte tuttora, all'idea anche di bassa definizione, che non è nulla di nuovo, voglio dire, so benissimo che adesso penso al bel libro di Simonetta Fadda che lavorava con questo libro pubblicato da Costa e Nolan, lavorava soprattutto su materiali in VHS, ancora si parlava negli anni 80 e 90 di un altro tipo di bassa definizione, ma intanto è una cosa a cui tengo e teniamo, ossia la crescita del rumore non di fondo, il rumore proprio frontale, immediato, applicato al messaggio, che si inceppa e in qualche modo inizia a, come dire, mettere in rilievo, mettere in evidenza, in primo piano, quelli che sono i suoi veri fondamenti, cioè i suoi fondamenti, cioè il senso non è mai disgiunto dal non senso, e indagare il primo senza dimenticare che lo sfondo e a volte il primo piano è il secondo, cioè il non senso, vuol dire perdersi metà almeno della nostra stessa facoltà di linguaggio. E quindi la Semic è una pratica che sulla base di linguaggi noti o comunque con un'apparenza di uso di linguaggi noti, di lingue conosciute, fa un lavoro grafico che invece non è decifrabile in alcun modo. Il glitch su qualsiasi tipo di immagine, a parte che nasce in realtà come glitch sonoro, quindi come disturbo del suono, ma applicato all'immagine vuol dire che l'immagine viene distorta, modificata, resa in qualche modo
illeggibile
poco, e di nuovo l'illeggibilità diviene poco comunicante, o almeno non comunicante nel modo classico che noi ci aspettiamo da una immagine. Siamo una società delle immagini, quindi è così. Associare le due cose, il glitch e la Semic, vuol dire semplicemente dar ragione di una doppia codifica, e quindi complicare ancora di più il percorso del lettore, producendo però nello stesso tempo senso, e quindi dimostrando che addirittura due strati di codifica, due strati di distanza dal senso comunemente inteso, comunque portano a un risultato di produzione di senso, pur nell'avere, anzi è proprio perché si è rinunciato al significato, o rinunciato o semplicemente si è messo il significato in crisi.
E la ricerca fa un po' questo, no? Cerca nuovi lidi, per così dire, va alla ricerca di quelle che potrebbero essere, no? Nuove tracce, magari di un discorso futuro, non del tutto ovviamente sicuro, non del tutto individuato.
Infatti non c'è nulla di dato e di stabilito che non possa comunque essere usato e virato, mutato, cambiato, a volte messo in crisi per paradosso, come avveniva per esempio nell'arte concettuale, o come spesso può avvenire grazie appunto al linguaggio all'interno dell'arte.
Potremmo parlare di abbandono rispetto alla pratica di ricerca, o no?
Questo attiene forse alla poetica individuale, ognuno ha il suo modo di lavorarci. Io ho un modo che è sicuramente istintivo, ma non è perso nel materiale. Ecco, c'è sempre, come direbbe Casey Simlen Mohammed, che ha scritto appunto sulla sought poetry, e quindi sulla poesia non trovata ma cercata, è una modalità aggressiva di lavoro sul materiale. Ci sono altri che invece lavorano esclusivamente proprio sull'abbandono addirittura al materiale, e altri ancora che invece al contrario non usano per esempio materiali riportati, materiali trovati, materiali cercati, e scrivono fanno proprio handwriting e poi trascrivono sul computer. Ognuno ha, io ho un po' tutte e due le modalità, tutte e tre le modalità volendo, però soprattutto mi muovo su materiali trovati. Poi ecco, ci sono volte in cui questo non succede, come per esempio nel testo che attualmente in edito Oggettistica, mi muovo su testi che invento io, non trovo in giro, quasi mai trovo in giro.
Però utilizzi spesso del materiale che è già preesistente, diciamo.
Esatto.
E poi lo rimoduli.
Esatto, questa è un po' la gran parte di ciò che ho fatto, per esempio con un libro che si intitola Quasi Tutti, che era uscito inizialmente nel 2010 e poi in edizione diciamo definitiva grazie a Miraggi.
Questo che dici è molto interessante, a me interessa molto perché personalmente credo che oggi, in questo vorrei sapere anche il tuo parere, all'artista non è tanto chiesto forse di creare nuovo materiale, no? Ma di trovare, cioè di prendere il materiale che già esiste, preesistente, di rimodularlo, no? Perché abbiamo una proliferazione così grande di testo, di immagini, di suoni, eccetera, eccetera, che di fatti non si pone tanto un discorso generativo, ma si pone semmai un discorso rigenerativo o degenerativo.
Certo, poi se ci pensiamo, non è mai stato diversamente, non è mai stato diverso. Il sistema, cioè voglio dire, lo stesso alfabeto, la quantità di materiali, di schegge di frasi, di frasi più o meno fatte, più o meno nuove e rinnovate che noi usiamo, è comunque un materiale enciclopedico. Noi tutti abbiamo l'enciclopedia. La cosa importante, io credo, permettimi di dirlo questo, è iniziare a pensare che se tutto un secolo ci ha dimostrato, e di fatto poi forse la nostra esperienza tutti i giorni ci dimostra, che l'io non è quel grande legislatore che ci si aspettava quando ancora pre-freudianamente direi si considerava l'uomo un'entità tetragona. Ecco, se così è, forse è molto più interessante ascoltare ciò che ha da dire un inconscio che si disloca all'esterno del sé, dell'io soprattutto, non tanto del soggetto ma dell'io. E questo, se avviene, quando avviene, può avvenire in maniera da dare risultati assolutamente inediti e conoscitivamente molto più interessanti di chi rimane blindato nella propria persuasione, a volte un po' superba, di poter manovrare qualsiasi materiale semplicemente allontanandosi mai esclusivamente dalla propria prigione ecotica. Ecco.
Certo, penso anche agli insegnamenti delle varie tradizioni orientali, no? Per esempio il buddismo, dove non esiste io, difatti, non c'è nessun io. L'io è solamente, diciamo, una finzione della mente, no? Attraverso cui la piccola mente, diciamo, inganna la grande mente. Quindi, in qualche modo non si dà nessun io. La vera natura delle cose è l'interrelazione, cioè ogni cosa interrelata alle altre, e difatti non c'è nessun non c'è nessuna entità singola, per così dire, ma c'è un unico che si muove nel tutto, no?
Così questa può essere un'interpretazione e un uso anche, no? Non è un caso che molti degli sperimentatori del novecenteschi abbiano anche si siano profondamente messi in ascolto delle tradizioni orientali, proprio perché ritrovavano qualcosa che effettivamente loro per altre vie avevano già scoperto e sperimentato.
Marco, ti vorrei chiedere invece, allora, da poco uscito, come ricordavo in apertura, il tuo ultimo libro, La gente non sa cosa si perde, da cui è iniziata tutta questa conversazione, per Tic Edizioni. Questo libro prosegue quella scia cosiddetta della prosa in prosa. Ecco, di che cosa parliamo quando parliamo di prosa in prosa?
Allora, se vogliamo pensare, fino adesso forse è il modo migliore per parlarne, a una definizione negativa, sicuramente non è poesia e non è narrativa. Quindi si tratta di un lavoro che diciamo prende elementi da entrambe senza consegnarsi mani e piedi alle prescrizioni o alle abitudini retoriche che fanno capo agli utilizzatori, agli utenti di entrambe. E quindi cerca in tutti i modi di acclimatarsi comunque in un alveo che al lettore non è ignoto, perché altrimenti ci perdiamo proprio semplicemente, trattandosi di scrittura lineare, comunque perdiamo semplicemente il contatto con chi ascolta. Però allo stesso tempo diamo a chi ascolta tutte le volte un paesaggio diverso, ecco.
Questo discorso della prosa in prosa è stato introdotto in Italia proprio da un lavoro che tu hai fatto con altri autori ed è stato proprio ristampato anche questo recentissimamente.
Infatti, sempre dalla stessa casa editrice, Tic Edizioni, che peraltro si occupa di... ha pubblicato il mio libro. E la prosa in prosa è un'espressione prosa in prosa con l'ultima... Il secondo pros che ha una parentesi con una S tra parentesi, quindi vuol dire che è una prosa all'interno di prose, se vogliamo, o in prose, spezzettata, frammentata, ritrovabile in prose diverse, che quindi, usando il plurale, diciamo, cerca di metter fuori l'espressione stessa, prosa in prosa, dal modo un po' così categorico, categoriale, meglio ancora col quale è entrata in uso in Italia, ahimè o per fortuna, grazie alla nostra pubblicazione. Però di fatto Jean-Marie Glaise, che è appunto colui che ha coniato l'espressione, questo un po' intende: qualcosa che non è prosa nel senso narrativo e qualcosa che non è poesia nel senso lirico e che rimane in qualche maniera debitrice però di entrambi i luoghi. Nel 2009 la collana Fuori formato, curata da Andrea Cortellessa, con una prefazione di Paolo Giovannetti e una postfazione di Antonio Loreto, esce per le lettere, con anche una serie di immagini, 504 illustrazioni, viene pomposamente detto sulla frontespizio, e raccoglie i testi di Andrea Raos, Andrea Inglese, Gerardo Bortolotti, Alessandro Broggi, Michele Zaffarano e miei. Ognuno con una sezione diversa, ognuno con una modalità diversa di scrittura, lo stesso libro ma con due prefazioni aggiunte, una nuova di Paolo Giovannetti e una altrettanto nuova, non di Antonio Loreto stavolta, ma di Gianluca Picconi, riesce appunto con la casa editrice Tic e con le immagini di Enrico Pantani. I testi creativi, diciamo così, sono gli stessi, le prefazioni ci sono le vecchie e ci sono le nuove. Quindi a 11 anni di distanza sembra che questo libro, che peraltro ha avuto una certa fortuna anche nei dipartimenti di letteratura, cioè qualcuno che l'ha usato per corsi, poi è stato citato spesso, ha avuto un suo percorso, un percorso che io credo sia stato e sia ancora interessante.
Marco, vorrei chiudere questa intervista ringraziando te di cuore e ringraziando tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Se ti va di leggerci dei testi della gente non sa cosa si perde.
Poi tanto due brave persone, loro sono venuti qui nel 2000, lui lavora, fa i turni, lei ha trovato posto in ospedale. Lui ha un figlio, hanno fatto il matrimonio dopo, poi si sono visti insieme, lei lavora a un'autorimessa, poi si sono separati ma con l'affetto, ma segui le gemelle, non puoi capire, lui è disoccupato prima, però impegna nel sociale, ci sono delle ditte che fanno la sostituzione delle trappole, lei ha trovato posto nella sostituzione. Hanno un bananeto in comune, si fanno le loro lattine con le conserve, tirano avanti, sono venuti qui nel 2007, nel 2008 sono ripartiti, ma nel 2009 sono tornati, nel 2010 sono ripartiti, nel 2011 e quelli che comprano casa stanno sull'ultimo piano, solo un figlio unico, ha dei problemi psicologici, loro sono molto coraggiosi, lui è morto, sono rimasti i figli, sono molto forti, lei lavora nella pubblicità, lui è un professore universitario, non si sa, lei insegna diritto amministrativo, lui ripara i cellulari, a domicilio sono affiatati, hanno una pasticceria, una rosticceria, hanno delle monete, hanno fatto degli investimenti, nelle monete sono andati male. Lei è dentista, ha perso il lavoro, è scappato con la cassa, ha scollato l'insegna, lo studio dentistico ha chiuso, ha perso il lavoro. Lei fa l'avvocato penalista, sono venuti qui nel 2011, nel 2003 già abitava qui la madre di lei o nel 2002, ma la suocera del cugino era borsista in un posto francese dove ci sono molti fenicotteri, studiava i fenicotteri, con lo studio non si mangia, un po' come comprare, hanno comprato un bananeto da quelli che c'erano prima, non ci tirano avanti neanche così, sono venuti con una maglieria, hanno messo su un negozio di ortopedia e maglieria, vendono l'olio fatto nella rimessa, vendono anche asciugamani, stanno qui su Donna Olimpia, una famiglia per bene, sono molto religiosi, anche se non sempre vanno d'accordo, si sentono delle fortissime furibonde, a volte penso si ammazzano, lui ha un bar, magari meno frequente, vende delle assicurazioni, mentre lei fa i turni, costruiscono dei cucchiai di legno, lui è rasta, sono venuti nel 2001, si occupano di artigianato, fanno la grappa in casa, il pane in casa, gli piace la birra artigianale, fanno dei lavori artigianali con i cucchiai di legno, sono molto portati per il disegno artigianale. Hanno una cartoleria, nel 2005 hanno messo su una tabaccheria di ricerca, in essa si vendeva qualcosa di unico, hanno aperto i negozi di sigarette, una catena, ci sono i drogati per via, hanno fatto la spunta, hanno perso al gioco, hanno vinto al seguente, la loro vita è cambiata completamente, hanno divorziato o era solo una separazione, non so, stava su con le mollette, sapeva stirare ma si rifiutava, dall'altra parte del cortile usciva pazzo, ma si sono rimessi insieme, c'è tutto un roseto che hanno costruito in Puglia, c'è anche un nome per indicarlo, ne parlano in una TV locale, che hanno cambiato macchina, cambiano macchina ogni anno, hanno sempre la stessa macchina, è tutta la vita che fanno su e giù, tanti sacrifici, sono pendolari, non vivono a Roma stanno in centro, però in centro si vive malissimo, c'è molto smog, molto rumore e locali che erano rumorosi già allora, hanno comprato un attico, ci hanno piantato un banano.